diciamo che dopo questo inizio così un attimo, poi insieme prendiamo un momento,
una storia un po' più corrente,
un po' più organizzata e strutturata, e vediamo il problema dell'inizio della sociologia e dell'oggetto della sociologia fondamentalmente, che è un problema abbastanza impegnativo e che ci apre una serie di prospettive abbastanza interessanti. Allora, come dicevo, credo, la sociologia si presenta sulla scena della cultura occidentale nel 1835 con col corso di sociologia positiva di Wilhelm Conis. Ve lo dico perché ormai non è importante. Non credo che vi avrò domande a proposito, per cui possiamo anche pregarci. Il quale propone questa nuova disciplina da lui fatta nel senso letterale del termine, nel senso che crea anche la parola, come regina scienziaria. Non so se ve ne ha parlato la Federici di questo. Strano, perché c'è scritto un libro solo di norma lo dice. Allora lui dice che la sociologia è la regina delle scienze. E che è, come dire, andare un tantino al di là del consentito, soprattutto se pensiamo al contesto accademico nel quale accade questa cosa, perché un'altra delle cose che mi piacerebbe cominciare a vedere è che non è che la cultura si fa da un'altra parte, la cultura si fa qui, oggi, si faceva lì, allora, in un mondo accademico che ha delle sue regole, delle sue tradizioni, delle sue attribuzioni di prestigio, insomma non è che accade nel nulla, no? Allora, se vogliamo essere un minimo realistici, possiamo anche porci il problema un po' più terra terra, non perché ha fatto la sociologia, ma gli è convenuto fare la sociologia. Perché Kant, tutto sommato, era un filosofo. E la filosofia è la disciplina più antica di tutte nella nostra storia culturale. La filosofia comincia nel terzo secolo avanti Cristo, se non ancora prima, comunque sono, diciamo, i natali illustri sono lì. Per cui dal punto di vista del soggetto, a livello micro, come dicevamo con vostra collega, per Kant, diciamo che non è che potesse migliorare. Un filosofo riconosciuto come tale in Francia nel 1800 era la punta di diamante della vita intellettuale e quindi aveva benefici, emolumenti, privilegi, prestigio, tutto quello che si può avere in mente. Per cui non è soltanto il problema della nascita della sociologia, non è soltanto perché l'ha fatta dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico bisogna ragionare in questo senso. Sociologia Conte, nel momento in cui sceglie di diventare sociologo, mette in gioco tutta la sua biografia. Quindi evidentemente la spinta che lo porta a fare questo passo è una spinta potente. Capite? Cioè, cercate di capirci i soggetti che fanno la cultura, questi personaggi, non è che agiscono così. Capite? Sono gente in carne ed ossa, con problemi normalmente piuttosto pressanti. Vedete, Nico, per esempio, che non è mai riuscito a sbarcare Di Maio, con tutto che era teoricamente uno dei migliori filosofi italiani, ne parliamo molto poco, sempre stato sfigato in modo totale, e questo in qualche modo, no, va preso atto del fatto che non ha mai cambiato, ha continuato a perseguire quella strada. Kant, sta strada, la lui alloccata, era arrivato praticamente a Giamolino, a un certo punto, vabbè, che è strano, adesso facciamo un'altra cosa. È abbastanza importante, lo stesso Pareto, che poi lo sta sull'anima, ma la biografia intellettuale di Pareto l'avete presente? Cioè, che ha fatto Pareto nella vita? È nato prologo? Era ingegnere e poi economista, e che vuol dire che nel Novecento era ancora meglio di Kant nel 1800, perché uno che fa l'economista ai primi del Novecento era di nuovo la punta di diamante dell'elaborazione culturale, la disciplina privilegiata da tutti, quella che ancora oggi ci dà, no, il tono del valore della cultura. Oggi parlo un economista, tutti parlano solo loro, tutti a dire, non hanno tutti i nostri, però sono, a volte si potrebbe essere un tantino più attenti alle questioni, no? Perché sono solo davvero unico. Comunque, ad ogni modo, Pareto da economista diventa sociologo, Comte da filosofo diventa sociologo. Voglio dire, la spinta, no? Voglio anche etica, che li porta a questi passi, è formidabile, perché va contro i loro interessi tragici. Perché uno della mente della consulenza sociologo non sa neanche teoricamente che cosa fa quando sei economista, quando dirigi impianti industriali del momento della Belle Époque, del momento migliore, non so se lo sapete, ma era il direttore delle ferriere Valdarno, pare. No? Ecco. Allora, non lo capiamo, è difficile capire. dal nostro punto di vista è una contraddizione in termini, cioè bisognerebbe ragionare completamente al contrario, no? Uno vorrebbe diventare economista. Invece no, questo è economista, dice no, io mi spiace, stai guardando, posso, voglio fare il soldo. Allora perché? Sono relazioni non logiche famose. La sua un po' meno, ma quelle che lo spingevano erano effettivamente relazioni non logiche, io non capisco. Se devo far finta che la gente di razionale, io non capisco, perché le relazioni non logiche sono l'8%, quelle non logiche sono 92%. Che facciamo? Perché devo studiare quelle 8% che non mi dicono niente? Però vedete che questa spinta cognitiva è una spinta assolutamente non prostituita. Laddove oggi purtroppo il termine si adatta spesso e volentieri al modo in cui la gente ragiona. Loro seguivano una vocazione. Come? Pareto, Zimmer, Weber, tutti quelli che hanno abbandonato, perché Weber era un altro che era economista, storico, tutta una serie, giurista, ne hanno passate di tutti i generi, erano tutte più prestigiose della sociologia, ma tutta questa gente di fatto ha dato alla sociologia una statura etica notevole, perché tutta gente che ha rinunciato a posizioni acquisite, ha rinunciato a privilegi, ha rinunciato a status, pur di capire. E dobbiamo dirlo, perché questa cosa non la dice mai nessuno. Oggi a noi capire interessa relativamente, a noi interessa guadagnare. Ed è per questo che la cultura del XXI secolo parte male. Perché non c'è nessuno che si sente in grado di dire no, io rinuncio a tutta questa serie di cose che potrei ottenere se facessi questo, perché non capisco e con quegli strumenti continuerò a non capire. E io preferisco capire. Quindi questo è il punto centrale della questione. Nasce la sociologia da un'esigenza cognitiva. Perché la gente più avvertita, la gente più intelligente, la gente più sensibile ai cambiamenti che stavano avendo luogo nella cultura e nella società, si rende conto che non può più usare i vecchi strumenti. Perché quei vecchi strumenti sono relativi a qualcos'altro. Semplicemente questo. Ovvero sia, la società è cambiata. Dovrei averlo detto, la fine del 1700 è un punto di svolta fondamentale per noi. Ripeto, secondo me è più importante ancora del Big Bang dal nostro punto di vista. Perché con la fine del 1700 cambia quasi tutto quello che ci circonda. E noi viviamo oggi nei frutti e nei risultati, nel bene e nel male, di ciò che è accaduto fino al 1700. Perché la scoperta dell'industrializzazione, la scoperta delle macchine, dell'energia, eccetera, 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 non è soltanto una scoperta economica. Leggere in un'ottica economica è riduttivo oltremodo, perché in qualche modo quella scoperta è il seme che ci ha portato a comportarci come stiamo facendo oggi, perché ha creato una serie di situazioni del tutto inedite nello scacchiere storico, mai accadute. Ma una volta qualcuno ha pure dopo niente. Allora, vediamo un po' quali possono essere queste grandi modifiche. Allora, la prima che viene in mente, in qualche modo, è una modifica sociale. Con l'industrializzazione emerge, qui sto tagliando un attimo le domande di diritto che faccio a proposito, ma emerge una nuova classe sociale, la famosa borghesia. No? E questo è un elemento abbastanza dirompente. Questo oltretutto si lega ad una serie di altre cose che stavano accadendo, che noi non prendiamo mai in considerazione perché siamo un paese cattolico, ma si lega a tutte le conseguenze della riforma protestante, che stanno ponendo tutta una serie di presupposti. Questo ve lo dico soltanto per farvi capire, come dovrei avervi già detto, ma vi ripeto, che noi non capiamo l'oggi se non capiamo secoli fa. Cioè limitarci a 20 anni fa, 30 anni fa per dire che abbiamo una percezione, una prospettiva storica è ridicolo, perché la storia si muove sull'onda lunga. Noi ancora oggi stiamo facendo i conti con le conseguenze del luteranesimo, delle posizioni del luteranesimo, della predestinazione. E lo vediamo dove? Lo vediamo ad esempio nei vari sistemi di assistenza sociale che abbiamo nel mondo. L'Italia e la Germania hanno un atteggiamento, gli Stati Uniti e l'Inghilterra ne hanno un altro. Il famoso welfare di cui si parla sempre, no? Le logiche che informano il welfare nascono lì, certamente, adesso 500 anni. Non è così facile la storia, la storia è qualcosa che va frequentato il più possibile, perché nella storia noi troviamo i motivi per cui oggi ci comportiamo come ci comportiamo, spesso e volentieri. Se non siamo in grado di riconoscerli, non capiamo il tubo, mettiamo in atto delle politiche errate, sbagliamo le interpretazioni, per il sorrendo. Ora quindi andiamo da una parte, dicevamo, l'emergere della borghesia. Weber scriverà un lavoro splendido in proposito, che poi è stato criticato al giornale, ma comunque rimane abbastanza indicativo, che è l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Che vuol dire? Vuol dire che tra protestantesimo e capitalismo c'è una fortissima correlazione. E siccome noi oggi siamo in pieno capitalismo, nel tardo capitalismo addirittura si dice, è evidente che quindi anche lì abbiamo degli interessi in ballo, quindi di coscienza. Allora, perché il fatto che emerga la borghesia sulla scorta della rivoluzione industriale è così importante? C'è qualcuno che vuole azzardare un'ipotesi? È semplicemente un problema di prodotto? La borghesia produce di più, finisce lì? No, prendiamo quindi, lo facciamo come la pasta dei soliti ignoti, che per il 20 minuti guardare visto quanto amici potete attivare. Andiamo prima. Allora, no, non è così semplice, perché se fosse così semplice probabilmente staremmo ragionando di altre cose. Certo, indubbiamente il fatto che improvvisamente il sistema economico si trovi in una situazione di prevalenza dell'offerta è significativo. Nel senso che tenete presente che fino all'industrializzazione lo squilibrio era verso la domanda, ossia c'era sempre una prevalenza di domanda che non si riusciva a soddisfare perché non c'erano i mezzi, no? Non si riusciva a produrre tutto quello che serviva, per cui il mercato si comportava in questo modo. Con l'industrializzazione lentamente questa posizione viene ribaltata, prima si arriva a un punto di parità che sarebbe stato bello mantenere, ma non so per non poi spiegherò anche perché non l'abbiamo mantenuto. Poi invece ci troviamo in una situazione di eccesso di offerta, quindi è ovvio, e questo ve lo butto lì, poi lo ritratteremo, che il consumismo odierno è conseguenza di questo, ovvero sia, come diceva Grillo, io non è che mi compro una macchina oggi e poi me la faccio nella fine, devo comprare una fra 2 mesi, poi un'altra fra 2 mesi, un'altra fra un altro 2 mesi, perché altrimenti non riesco a più parte da quelli che producono. Quindi dal nostro punto di vista consumare diventa un imperativo produttivo, paradossalmente. I nostri modi di comportarci sono modellati da situazioni che iniziano in questo momento. Vi dicevo però che non è semplicemente questo, non è solo un problema di produzione. Il problema è un problema di scala molto più ampia, ed è un problema che ha a che fare con la geopolitica della questione, ha a che fare con l'intero sistema sociale, perché il momento in cui io fondo un'industria non mi limito a creare una struttura politica, ma sconvolgo il panorama socio-culturale del luogo in cui creo questa industria. Perché l'industria, come saprete, non è soltanto una cosa che produce, ma è una cosa che ha delle esigenze. Esigenze molto marcate, ha esigenze di materie prime, ha esigenze di collegamenti, ha esigenze di energia, ha esigenze di strutture che permettano a quelli che ce l'hanno dentro di vivere, perché è chiaro che no. E questo vedete che marca un cambiamento radicale rispetto al prima. Perché se noi prendiamo il famoso esempio della società dell'industria tessile, che è quella nella quale per prima si applica la nuova strategia industriale, vediamo che ci troviamo in una situazione che è radicalmente diversa da quella precedente, cioè tra il premoderno e il moderno le cose cambiano radicalmente. Perché? Perché prima il tessile era affidato, era diffuso sul territorio come l'agricoltura, ossia ogni miele, ogni cascina, ogni casale aveva il suo telaio, il suo arcolaio, e quindi arrivava il mercante una volta ogni tanto, portava il filato, riprendeva il filato e andava via. Quindi praticamente l'industria era l'intero di stesso, no? Il che vuol dire che questo tipo di attività, di tessile, si inseriva in una preesistente architettura economica e sociale senza sbavature. Tu potevi essere contadino e partecipare all'industria tessile. È chiaro che con l'avvento del telaio a vapore questa cosa non tiene più, perché tu non puoi mettere il telaio a vapore in ogni casa. Oggi potresti, ma allora era molto più complicato, evidentemente. Il telaio a vapore è una macchina enorme, ingombrante, che sporca, che consuma, e deve stare in un punto che è adatto. Ovvero sia un punto dove ci sono nei prezzi delle risorse delle materie prime, dove ci sono delle vie di trasporto che permettono di gestire tutto quanto il movimento logistico connesso, dove c'è spazio per un proliferare di strutture a supporto, no? L'industria, ma solo l'industria, è l'indotto che conta. Allora ci saranno delle altre piccole industrie che preparano le cose che servono all'industria grande, ci sarà un'esigenza ovvia di vettovagliamento di quelli che lavorano all'industria, perché se ci stanno improvvisamente 100.000 persone in più, non è che venute così da oggi al domani, e poi ci sono 100.000 persone in più, cosa che non era contemplata, fino allora non succedeva. Vi faccio presente che la storia della dell'urbanizzazione, intesa come storia delle metropoli, è una cosa che è successa negli ultimi 200 anni, perché la prima e unica metropoli dell'antichità di cui noi sappiamo che era una metropoli, e per metropoli intendo una città con più di 1 milione di abitanti, è stata Roma. Sì. Dopodiché ne troviamo. Mi diceva il vostro collega, Chicago che almeno ha subito un'espansione in questo senso a motivo ovviamente industriale, ma come Glasgow, come sta la cintura delle colline carbonifere inglesi ovviamente, no? Se noi dobbiamo trovare un'altra metropoli nella storia della nostra cultura, dobbiamo arrivare a Londra nel 1820. E quindi tra Roma e Londra non ci sono metropoli. Quindi capite che il modo di vita dell'essere umano era diverso. Tra l'altro dal 1820 arriviamo all'anno scorso, ragazzi, non vorrei doverlo ripetere tutte le volte, le ultime file in questa classe purtroppo sono una seccatura. E siccome io dalla terza e quarta ora comincio a perdere la pazienza, se volete chiacchierare, firmate e andate, se no state zitti, perché non ce la faccio. Sono limitato anch'io. Brusio continuo di stare. Allora, ecco, giusto appunto, ecco, dicevo che i tre momenti di questa storia della metropoli, quindi sono Roma nell'antichità, il 1820 con Londra, l'anno scorso, che è l'anno in cui la percentuale di popolazione mondiale che vive in metropoli è superiore a quella che non ci vive. Questo è passato abbastanza sotto silenzio come dato, ma è un dato importante, radicalmente importante. Vuol dire che noi abbiamo centinaia di luoghi dove ci sono milioni di persone, perché oramai l'idea del milione è quasi patetica. No, pensate, Città del Messico 21 milioni di abitanti, uno o due metropoli cinesi 34 milioni di abitanti, sono delle cifre che sono spaventose, ok? E oltretutto connotano, come ci stiamo accorgendo con calma, perché siamo abbastanza lenti da questo punto di vista, connotano un modello di vita sbagliato. Nel senso che ci stiamo accorgendo che le metropoli fatte così consumano molto di più di quello che dovremmo e potremmo spiegare. Perché non sono funzionali. Cioè 34 milioni di persone nello stesso circondario sono un disastro energetico. Perché per poter essere nutrite, accudite, ripulite, rifornite, eccetera, eccetera, comportano degli squilibri nella distribuzione, nell'accumulo di risorse, eccetera, eccetera, che non sono economici. Però anche economici, al di là del fatto che uno può chiedersi se ha senso stare 34 milioni in uno stesso spazio, no? Perché questo è qualcosa che ha dei riflessi, tra l'altro, come vedremo. È un parametro che Descartes aveva chiamato densità sociale. Allora, tanto per descrivervi cosa intendiamo per densità sociale, vi dico questo, che nella vita premoderna, di norma, un uomo incontrava 300 altri uomini nell'arco della sua vita. Se oggi si fa una passeggiata nella quinta area di New York, ne incontri quasi 30.000. Non credo che ci debba essere dei geni per rendersi conto che qualcosa cambia nei rapporti interpersonali. No? E questo è esattamente quello che intende la prima, ecco, la densità sociale. Cioè, se i rapporti sono più fitti, la situazione è diversa che se tu in mezzo alla campagna ogni tanto passa uno in realtà, no? Tu ragioni, ti comporti, fai diversamente da quello che faresti in quella situazione, e questo andrà, come vedremo abbastanza presto, a riflettersi sulle dinamiche dei rapporti interpersonali, quindi con delle modifiche di equilibrio tra rapporti primari e rapporti secondari. Li sapete i rapporti primari e i rapporti secondari? Va, vedremo anche. Comunque, questo era tanto per darvi un'idea del fatto che, come vedete, l'industria non si limita semplicemente a essere industria. L'industria comporta una distorsione, un cambiamento radicale nell'architettura socio, geopolitica e culturale del posto. Anche perché 600.000 persone da qualche parte arrivano, non è che uno ha una bacchetta magica, ok, via, 100.000 operai qui e tutti stiamo come prima, no, 600.000 sono quelli che stavano sparsi nel territorio. Quindi vedete che questo marca ovviamente il passaggio tra primario e secondario, quella che noi chiamiamo l'economia, no? Oggi siamo nell'economia del terziario avanzato, forse addirittura del quaternario, Con l'industrializzazione invece c'è il primo passaggio, cioè da un primario che è quello della prevalenza dell'agricoltura, arriviamo a un secondario che è quello della prevalenza dell'industria. E quindi abbiamo un passaggio traumatico di manodopera dal settore agricolo al settore industriale. Tenete presente che oggi a percentuale mi pare che siamo da una prevalenza, da una percentuale iniziale del 92% di addetti all'agricoltura nel primario, siamo all'8% oggi nel terziario. E questa cosa ci è sempre sembrata un'ottima idea. Vi invito a tenere a mente tutte le varie ottime idee di cui vi parlerò, perché poi ci possiamo fare un quadro, un quaderno nero che, non, che fa paura, perché cosa succede? Che oggi ci stiamo accorgendo che questo tipo di impostazione del rapporto con la campagna è alla radice di gran parte dei problemi climatici e ambientali che stiamo vivendo. Perché il contadino, improvvisamente ci siamo accorti che non era soltanto un contadino per un mazzo la mattina sera per affari suoi, ma serviva ad uno scopo pubblico, ovvero sia la gestione del territorio in mano a un'agricoltura numerosa scongiura tutti i processi di erosione, distruzione e deterioramento del territorio che invece noi stiamo sperimentando oggi, perché noi abbiamo un territorio che è deserto, c'è nessuno. Nessuno guarda le forre, nessuno libera gli argini, nessuno controlla i canali, nessuno fa nulla. Noi pensavamo che, visto che era una cosa naturale, ci pensasse male la natura non è un suo problema, soprattutto se cambi costantemente tutti i parametri intorno, no? Per cui improvvisamente ci siamo resi conto oggi che forse il ritorno all'agricoltura non sarebbe neanche più idea. E ci stiamo muovendo lentamente in questa direzione. Ci sono tutta una scuola, una serie di scuole di urbanisti e di architettura che predicano l'ingresso dell'agricoltura in città. Ora io non so se voi siete mai passati per Roma, ma Roma è paradossale da questo punto di vista, perché capita che tu cammini per strada e te non direggi. E l'intero mi dice, ma lo so, ma Calcutta oppure da Roma, perché la nostra reazione è quella. Ma ci sono delle zone di Roma al centro della città, tipo intorno alla Miena, in quartiere delle Valli, che se voi fate due serrate due, vi trovate in campagna, con tutti i campi, con tutta la gente che fa cose, è divertente a un certo punto di vista. E ti lascia perplesso perché chiaramente ti fa vedere quanto le tue categorie di comprensione della realtà siano buffe. Tu penseresti che una metropoli difficilmente, cioè quello che coltiva la vite e coltiva lo vivo. Invece sta la coltiva del schioppo della natura, dove passa anche il terreno, dove tutta una serie di cose, cavalli, insomma, tutti gli edici, ma questa è una. Per cui vedete che oggi noi stiamo tentando di rimodificare queste modifiche che si sono prodotte nel momento dell'industrializzazione, ma arriviamo con 2-300 anni di ritardo, quindi sarà un lavoretto abbastanza impegnativo. Quello che conta è che voi vi rendiate conto del fatto che l'industrializzazione è andata molto al di là della semplice industria e della semplice capacità produttiva. Ha modificato radicalmente tutta una serie di modi di essere dell'essere umano. E ha dato al commerciante, ora proto capitalista e poi capitalista, un potere che prima non aveva. Perché mentre prima il commerciante si muoveva all'interno del quadro dell'economia primaria, e quindi in qualche modo era funzionale, era inserito come gli altri nello stesso contesto, oggi il commerciante, l'industriale, l'imprenditore, ha un potere completamente diverso. Perché? Perché già nel momento dell'atto fondativo della fabbrica, lui modifica la vita di migliaia di persone. E in quel momento questa modifica viene percepita come modifica positiva. Teniamo presente, perché non è che oggi a limite abbiamo difficilmente, ma qualcuno potrebbe opporci. Diciamo, ma inquina, sporca, muore, no, al tempo non regalava niente a nessuno. Tutte parole che non esistevano. Quello che veniva visto era, uno, questo oggetto che al tempo era considerato magico, perché vi faccio presente, che noi ragioniamo su queste cose con categorie ligie dell'oggi. Ma qui pensiamo al Settecento in cui cavalli, zappa, tutte queste cose, non c'era niente, arriva un affare di questo genere che imbriglia una porta di cui non hai mai avuto idea fino ad allora e produce rumore, la macchina ha un fascino che noi non riusciamo a prendere in considerazione. Pensate soltanto al cinema. Quando i fratelli di Lumière fanno il famoso film della locomotiva che viene verso il pubblico scappa. Non so gli effetti speciali di oggi, il pubblico non riesce, non può capire che sta succedendo perché non l'ha mai visto. Capite quando vi dico che la percezione è una cosa che va educata? Se tu a uno gli fai vedere una cosa che lui non ha mai capito né visto, quello immagina che sia vera, quindi quello vede il treno che si scambia. È successo un primo. E quindi il cinema era una macchina magica, e anche l'industria era una macchina magica, perché c'era la locomotiva che si muove senza cavalli, senza problemi di tempo, con una velocità impensabile. C'era un marchingegno che attingeva la forza di tanti uomini e produceva tante merci tutte insieme che nessuno aveva mai viste, l'età dell'abbondanza, l'età dell'oro. Cioè si somma tutta una serie di livelli di comprensione dell'evento che noi dobbiamo cercare di costruire, ma semplicemente abbiamo trovato l'industria che conviene, no? Non era così facile. L'industria era un fascino, che era parte della ragione per cui tutti andavano a lavorare nell'industria, perché ora si dice che in campagna si soffra. Ma non è che i primi operai non soffrissero, anzi soffrivano molto di più, perché i primi operai lavoravano 14-16 ore al giorno in condizioni igieniche assenti, condizioni igieniche che c'è stato poco dopo, con dei livelli di inquinamento, di rumore, di rischio assoluti. Quindi uno può anche porsi la domanda: perché tutta la gente è andata a lavorare in fabbrica? Tutti i morti di fame, la prima all'ultimo? Legge poco, perché ripeto, no? Meno male l'economia agricola si stava riproducendo da millenni, per cui in qualche modo, in qualche sistema, in qualche tipo di equilibrio si era anche fatto, per cui non potevi limitarti a anche a fare varia, no? Di spiegare tutti quanti mezzati nei posti di mano eccetera e sperare che ti bastasse, anche perché man mano che aumentava l'industria aumentava la richiesta di manodopera, evidentemente, per cui ci si è dovuti inventare tutta una serie di cose nuove con le quali facciamo i conti ancora oggi. Abbiamo dovuto parlare a favore del lavoro. Vi prego di fare attenzione a questo discorso perché è abbastanza inedito dal vostro punto di vista, ma il lavoro fino al 1700 era visto come appannaggio degli stolti, dei poveracci. Il nobile mica lavorava, mai, c'era l'occio. Tanto è vero che il negozio si chiama così apposta, perché non è l'occio. Chi c'ha il negozio soffre, è sfigato. Quindi la mistica per la quale chi non lavora non fa lavoro, come cantava Celentano qualche anno fa, è nuova. Nella storia dell'uomo il lavoro è sempre stato visto come una cosa che se ti toccava era una tragedia, toccava agli schiavi, toccava ai poveracci, toccava alle parti più infime della società, ma tutti qualificati come membro di qualità della società perché non lavoravano. Perché potevi pensare a fare cose, perché potevi avere un castello, potevi avere un salotto, potevi avere tutta una serie di comportamenti che con la lavoro non avevano nulla a che vedere. Vi ricordo che nella regola ora è lavoro, e non è che glielo faceva fare perché era piacevole, glielo faceva fare perché era presenza, cioè annichilisciti, ora è lavoro. Quindi lavorare non era mai stato ben visto. Il fatto che il lavoro diventi il centro della vita, come accade oggi, cioè che tu se non lavori non esisti in qualche misura, è un capovolgimento culturale degli ultimi 300 anni. Ed è stato in larga misura funzionale a cosa? A portare un sacco di gente a massacrarsi in fabbrica. Perché altrimenti la gente ci sarebbe andata. Perché in fabbrica si stava male. Si sta male ancora oggi, come suppongo leggere i giornali, ma ecco. Però figuratevi. Che cosa?
Che il lavoro è
una cosa del vita. Da questo punto di vista è fantastico. Oh, quindi capite che questo tipo di rivolta e di ribaltamento valoriale è il centrale anche dal nostro punto di vista, no? Perché configura un panorama culturale nel quale noi viviamo oggi. Oggi noi non riusciamo a pensarci non lavorando. Fate caso, quelli che disgraziatamente non lavorano e ai quali viene normalmente richiesto un'informazione sul loro tipo di lavoro, cosa rispondono? Quasi mai mi sono occupato, consulente, libero professionista, stanno bene, studente, casalinga, ad ogni modo, disoccupato è raro come lo dica, perché disoccupato è prima da dire non appartenente, privo di senso, in qualche modo. Questa cosa ha delle conseguenze esistenziali micidiali, soprattutto in un tempo come quello di anni in cui sarebbe sempre meno lavorare, paradossalmente. Comunque, quindi vedete, il lavoro viene qualificato come attività auspicabile, come attività necessaria, si attuano anche una serie di misure abbastanza coercitive per portare quelli che non vogliono lavorare in fabbrica, perché poi in sintesi cosa accade? Che queste fabbriche danno spunto alle future metropoli. Quindi ci sono problemi logistici, organizzativi, gestionali, di cui vi ho accennato, bisogna far mangiare tutta questa gente, bisogna far vivere tutta questa gente. Bisogna fare in modo che viva e mangi e sopravviva soprattutto. Perché altra cosa che abbiamo un po' perso di vista, fino alla seconda guerra mondiale compresa, la risorsa più importante della nostra cultura non erano le materie prime, eravamo noi. Senza uomini non c'era grandezza di Stato. Gli Stati-nazione sono stati grandi quando hanno tante braccia, perché le braccia servono per l'agricoltura che rimane, in qualche misura servono per l'industria, servono per l'esercito. Senza braccia non vale nessuna parte. Quindi è piuttosto rapido il momento in cui ci si rende conto che bisogna far sì che queste braccia sopravvivano. Per cui, non per intaccare in alcun modo il racconto del sindacalismo e delle lotte operaie, che hanno tutto il mio rispetto, ma in qualche misura andavano nella direzione degli interessi dei padroni, perché lavorare meno voleva dire riuscire a lavorare più a lungo. Non so se mi spiego. Avere delle condizioni inumane di sfruttamento andava bene nello schiavismo, tanto che compravi in altro fino a lì, ma nel momento in cui devi far conto su gente tua, sul tuo popolo, sugli stessi che andranno a combattere quando servirà, questi devi fare in modo che rimangano in piedi abbastanza in forma, perché altrimenti non sono convenienti da nessun punto di vista. Un operaio debilitato con il popolo, un pessimo soldato, è fonte di spesa, crea problemi d'ordine, insomma c'è tutta una serie di difetti per i quali questo non si può permettere. Di conseguenza che succede? Succede che si comincia a ragionare sul genere, dice ok, allora abbiamo 100.000 persone che campano tutte quante lì, toccherà fare le foglie, perché se continuano a buttare tutto dalla finestra, tempo poco, abbiamo una bella epidemia e ci siamo giocati tutta la forza della questione. E questo non è economico, al di là del fatto che era poco auspicabile a livello di principi e valori. Quindi nasce il genere, nasce una nuova urbanistica, nasce l'architettura mirata a certi tipi di discorso, nascono tutta una serie di cose che fino allora non c'erano, perché la gente era sparsa sul territorio e quindi non serviva a fare tutte queste cose in città. In città bastava due o tre stupidaggini e vederci grazie, ma quando c'è 1 milione, 2 milioni di persone, 1 milione, 2 milioni di persone sono un peso micidiale da un punto di vista organizzativo, per far sì che poi funzionino in modo coordinato. E questo è un altro dei grossi punti nevralgici della questione. La fabbrica è un rapporto diverso col tempo. Col tempo. Questo è il tempo degli orologi. Fino adesso gli orologi non c'erano. Nessuno ne sentiva bisogno. Questo quello non adesso lo sento per lei. Ma allora si comincia a ragionare di orologi. Si comincia a ragionare di coordinamento. Perché? Perché mentre il mercante che faceva il suo giro arrivava con tutta la sua carovana di muli e si arrivava oggi domani, una settimana fa o due settimane dopo, non cambiava nulla. Quando c'è una fabbrica non ti puoi prendere queste ricette, perché la fabbrica ha un ritmo che è questo. La fabbrica funziona 24 ore su 24 se vuoi sfruttarla al meglio. E quindi c'è bisogno che le materie prime arrivino costantemente, né tutte insieme, né a singhiozzo. Devono essere costanti. La forza lavoro deve lavorare costantemente, per cui ci saranno dei turni, 2 turni da 12, 3 turni da 8, ma sono dei turni che sono completamente sconnessi dal tempo di vita. E questa è la prima volta che accade. Perché nel primario, nella vita tradizionale, nella vita agricola, non c'è mai tempo libero. C'è un tempo in cui si fanno delle cose. E ogni tempo ha le sue cose, per cui tu non hai proprio il concetto di tempo libero. Un'altra cosa che nasce con l'industrializzazione è il concetto di tempo libero, perché fino allora non era servito a nessuno, non si era mai verificato un caso in cui uno non avesse niente da fare. Potevi anche da fare cose piacevoli, no? Era il momento dell'assullaia, ci si faceva quattro chiacchiere, si raccontavano storie, eccetera eccetera, oppure comunque pioveva, cucivi, oppure in ogni momento tu eri connesso con ciò che accadeva nell'ambiente fuori intorno a te, e quindi in tua funzione era una simbiosi. La fabbrica, questa simbiosi la rompe. La fabbrica lavora 8 ore, che so, di mattina, di sera, di notte, piove, nevica, non interessa a nessuno. Non c'è rapporto tra la fabbrica e il mondo esterno. La fabbrica è un mondo a sé. E insegna all'uomo a ragionare in termini temporali sconnessi dall'ambiente. Non conta più la luna, non conta più il sole, non conta più il vento, non contano più tutte le cose che invece erano centrali nella cultura agricola, no? Perché ancora oggi l'agricoltore sa quando deve piantare e quando non deve, sa perfettamente le effemeride, se sei qualcuno che estiva, ma sa quando sono le stelle giuste e quelle sbagliate, tutta una serie di cose di cui noi non abbiamo più pallida idea, noi non riusciamo a dare il nome a una stella che è una, e nel massimo. non riusciamo a chiamare un albero con il suo nome neanche a pagare. E quindi è rimasto, poi è chiaro che ci saranno, spero, delle eccezioni, ma nel massimo noi non sappiamo, vediamo un uccello o vediamo un albero, ragioniamo un po' sulla grande, cioè c'era un uccello, Gesù come grande, che fa un uccello, e via, un albero è una cosa più o meno alta con delle foglie, poi che caratteristiche abbia l'albero, arrivederci, grazie. Noi siamo separati dalla natura e questo è cominciato con l'industria, perché l'industria crea il tempo libero, nel senso che se io lavoro 12 ore al giorno, nelle altre 12 che faccio? Non è che posso fare qualcosa di collegato all'industria a casa, no? Dormo, certo, un po' dormo, ma posso mica passare 12 ore a dormire, anche ogni anno. Poi ho bisogno di tutti i miei vari tempi, un po' mangio, un po' cerco di fare cose, ma di fatto mi rimane del tempo libero. Come vedete, nella definizione tempo libero, non so se notate, ma permane lo stigma presente. Perché libero cosa vuol dire? Che se quello è il tempo libero, quell'altro è il tempo prigioniero. E non è una bella definizione. No, rimane l'idea di galera dei veneziani, cioè, è quella che è legata al lavoro, c'è poco da fare, non è un caso che oggi appena poi cerchi di svicolare e non lavorare, perché noi tendenzialmente entreremmo. L'essere umano non ci tiene particolarmente a lavorare, non c'è mai detto. È una costrizione culturale quella che ci spinge alla produzione, alla performance e tutte quelle cose che ci sono oggi, ma di fatto nella nostra indole non c'è. La nostra indole contempla il tempo libero, ovvero sia legge l'altro tempo come un tempo in cui in qualche modo sei costretto a fare delle cose, una schiavitù contemporanea. Ora, il tuo tempo libero è un altro problema, nel senso che fai nel tempo libero? Visto che non ce l'hai mai avuto mille d'uomo, che non sai manco che. Bella questione. Vi faccio vedere che non è una questione tanto remota, perché è una questione che oggi è tornata prepotentemente in scena. Perché? Che è successo? Che noi ci siamo guadagnati una serie di, come dire, privilegi di campo lavorativo, perché per quanto oggi si soffre, non si soffre mai come si soffriva dentro. La nostra vita si è allungata come effetto dell'igiene, della medicina, delle scoperte, eccetera, eccetera. Di fatto, che succede allora? Che quella logica per la quale il lavoro era centrale nella vita dell'uomo, che andava bene prima, perché di fatto l'uomo viveva e lavorava, poi moriva, quindi in pensione non ci andava quasi nessuno. Oggi non vale più, oggi io vado in pensione a 70 anni e posso campare fino a 87. Ho cominciato a lavorare a 24, allora 24 prima, 16 dopo, gira, io vivo non lavorando quanto vivo lavorando. Posso mettere così tanto accento sul lavoro da non sapere più che fare dopo? Non so se avete visto a proposito di Smith, che è uscito qualche anno fa, con il grandissimo Jack Nicholson. Allora, la prima scena di questo film, che è la storia di un pensionato, non a caso, comincia con lui che sta seduto nel suo ufficio dove ha fatto già le scatole che sta andando in pensione e fissa l'orologio e aspetta che finisca la sua vita lavorativa. Il problema qual è? Che per molti di noi la vita lavorativa è la vita che basta. Che faccio domani? Non so se avete fatto caso che si dice come espressione normale, no? Hai visto quello poveraccio? È andato in pensione, è morto. Mo' che poteva cominciare a divertirsi. Il problema è che spesso e volentieri uno va in pensione e muore perché non ha più senso, perché non sa più che fare. Perché se lui si è sempre visto come uno che lavora, non riesce più a concepirsi come uno che non fa niente, che è inutile, che non è produttivo. Soprattutto quando l'ideologia batte continuamente su questo discorso, che tu devi essere produttivo, devi fare sempre di più, devi dare sempre il massimo. A un certo punto, dopo che ti hanno detto per 40 anni che devi dare il massimo, non sai più che succede. Arrivederci, d'accordo. È una bella botta. Tanto è vero che, da un certo punto di vista, molte politiche che vedete sociali intorno mirano esattamente a questo. Io mi ricordo tempo addietro di questa pubblicità Progresso, che era stranamente intelligente, era sapevo l'anno che dopo, che c'era uno che si scavava la fossa e la pubblicità diceva: non scavate la vostra leggi, che era come dire c'è anche altro da fare al mondo che non lavorare, no? Per cui potresti fare più in viaggio, potresti avere degli hobby, no? Tutte queste figure che per noi sono ovvie e evidenti si sono venute creando nel tempo per supplire a questo problema, ovvero sia che faccio io quando sono libero, ovvero sia quando il mio tempo non serve al sistema lavorativo. Perché la risposta non c'è, non è implicita. Io potrei anche dormire del giorno al giorno, come dice il vostro collega, per quello che riguarda il sistema produttivo, che io sia impegnato a fare qualcosa o no, ed è del tutto indifferente. Quello che conta sono le mie 8 o 12 ore che faccio loro. È chiaro che però in un equilibrio esistenziale nel quale io vivo tutte le 24 ore al giorno, e cosa faccio è un problema, perché il tempo, se non sai come impiegarlo, è pesante. Il tempo non passa mai in certi casi. Spero che le lezioni esulino da questo, ma comunque probabilmente per qualcuno anche queste sono ore che non passano mai. Però mi faccio presente, come vi dicevo, che per me il tempo della lezione passa in un passaggio, non è vero che sono sempre lungo. Perché a me fa lezione bene. Cosa mi spiego? Allora, se una cosa la faccio con passione, il tempo non lo sento. Se una cosa non la faccio con passione, il tempo non mi passa più. E questo è un problema esistenziale serio, ed è un problema che deriva, tra le altre cose, anche da questo tipo di atteggiamento che noi abbiamo verso il tempo. Per cui abbiamo cominciato a immaginare il tempo come coordinamento di fattori produttivi. Perché se la nave parte da un certo punto, deve arrivare dall'altra parte a un certo momento, e io devo avere degli angoli, io, dei mezzi, che mi spostano, le cose, insomma, tutto ciò che è logistica e che vedete costantemente intorno a voi, è ciò che costituisce la nostra percezione di tempo, perché senza quello il tempo non servirebbe. E vi dico di più, il tempo è talmente importante per noi che continuiamo a dotarci di strumenti del tutto inutili, che sono gli orologi, che ce ne parlano, perché oramai il tempo è ovunque. Avete i cellulari, avete agende, avete quello che camminando vedete gente con gli orologi, con i cellulari, con i display. Teoricamente l'orologio al polso non serve a niente, e vi dirò di più, l'orologio al polso fa una cosa, svolge una funzione che viene svolta praticamente uguale per le nostre esigenze normali dall'orologio da 3 euro come da quello da 5.000. Per cui non è che io compro l'orologio da 20.000 euro e ho un'ora migliore di quello che c'ha l'orologio del Dash, ho la stessa identica. Sì, grazie. Le altre chiamano fare. Quindi tenete presente che questo discorso dell'ora e del tempo e dell'orologio, ci siamo immaginati, è un discorso che va molto più lontano del gadget o dello status symbol semplice, perché di fatto indica una nostra valorizzazione costante di un oggetto che serve a coordinare e in ultima istanza diventa struttura opprimente. Come dicevo anche ai vostri colleghi prima, noto con piacere che nessuno si è offerto in un empito per la redazione delle parole chiave della lezione, cosa che però sarà il caso di sbrigare, perché mi farebbe comodo che qualcuno ce ne parlasse. Volontari? Sì, finiamo all'una per un quarto e vorrei qualcuno che mi dicesse, secondo me, con quali parole chiave possiamo sintetizzare ciò che abbiamo finora. Vi ricordate più o meno che è stato? Ti prendo. A essere cattivi vorrei cominciare a prendere quelli che si nascondono dietro la testa di quello là, però diciamo a quanto sia una bella mossa. Prendo lei. Lei. Dietro. Lei. Poi prendo lei. Poi prendo... no, poi la lascio in spalla. Lei là dietro, con la bandiera americana, sì. E poi giacca nera lì dietro, lei, perfetto. Alzare di mano. Ok. Lei si unisce ancora così perché va. Ah, no, perché se vuole non può prendere assolutamente. Okay. Allora, una vostra collega mi chiedeva una delucidazione prima che mi offre il destro per riprendere il discorso. Allora, tutto quello che ho detto sinora, da un punto di vista voleva farmi capire quanto certi avvenimenti abbiano un'incidenza profonda, molto più variegata di quanto non sembri, sul farsi della cultura e della società. Quindi l'industrializzazione, da questo punto di vista, come spero abbiate cominciato a vedere, è uno di quelli. Nel senso che ha rivoluzionato radicalmente tutto, no? La qualità dei rapporti personali, vedremo, la qualità del rapporto col mondo. Nel senso che se noi oggi abbiamo i problemi ambientali che abbiamo, è anche per questo. Nel senso che noi oggi ci pensiamo scissi dal mondo. Mentre prima la nostra cultura era una cultura inserita nel contesto ambientale, con una sapienza particolare nel contesto ambientale, noi oggi abbiamo una cultura che si immagina libera da vincoli, anche ambientali. E questo ce lo dimostra per esempio il modo in cui trattiamo le materie prime, tanto per dirne una, no? Le materie prime non sono un problema, come se fossero infinite. evidentemente all'opera un'immaginazione un po' diversa da quella razionale che ti dice invece se prendete i giornali che probabilmente il picco del petrolio è stato superato, ovvero sia che probabilmente noi siamo in una fase storica in cui più della metà del petrolio esistente al mondo, che parliamo di miriadi di miliardi di barili, è stato consumato. E questa non è una notizia che uno prende e va per chi se ne frega. Però non di fatto la stiamo prendendo così, perché tanto pare che interessi a qualcun altro. Capite? Perché noi non riusciamo più a pensarci nel mondo. Noi ci pensiamo in un mondo nostro. E la metropoli da questo punto di vista è l'ambiente umano moderno. Un ambiente dove non c'è la natura. O la natura è presa come parco, come qualcosa di... uno svago, un posticino dove passa il tempo, ma che non ha un suo, non fa paura e non ha un suo peso, è un ornamento. Il problema è che questo atteggiamento nei confronti del pianeta è un atteggiamento probabilmente di vita. Per cui noi dobbiamo recuperare l'idea di vivere in un pianeta che ha una sua, delle sue esigenze, dei suoi equilibri, che noi facciamo parte di questi equilibri. Finché non lo recuperiamo, non riusciamo a ragionare su questo, ragioniamo sull'orologio. L'orologio è un tempo altro, l'orologio è la vibrazione di un atomo, non mi ricordo cosa, un milioni di eccetera eccetera, chi se ne frega. Quanti di voi non hanno la chiarissima percezione del fatto che il tempo è soggettivo? Cioè quanti di voi non hanno sperimentato che un certo tempo passa in un modo e un altro passa in modo diverso? Lo sappiamo tutti. Allora dovremmo dire all'orologio tu menti. Perché a sentire l'orologio il tempo è sempre quello. È un minuto in cui mi annoio, un minuto in cui sono felice, un minuto in cui dormo, un minuto, tutti uguali, no? Per cui vedete che in un certo senso è una menzogna quella dell'orologio. La mia esperienza dice tutt'altro, la mia esperienza dice che il tempo è variabile, che è funzione di come lo intendi, come lo interpreti, su qualcos'altro, non è il tempo obbligatorio delle nuove lezioni dell'aereo che arriva a un certo punto, del fatto che deve essere in un certo momento, delle forniture, del lavoro, eccetera. Okay. C'è anche un altro tempo, noi l'abbiamo perso un po' di vista e con quello abbiamo perso di vista tutta un'altra serie di cose. Però a parte questo, quello che volevo sottolineare è che, come vi dicevo inizialmente, il gesto industriale, il gesto di fondazione dell'industria è un gesto che dà potere alla borghesia. Perché, come vi ho detto, fondare un'industria non è solamente mettere lì una struttura che produce, ma è modificare radicalmente il destino del luogo nel quale l'industria viene messa. E quindi dà potere, perché se io posso scegliere, io posso favorire alcuni e favorire altri. E questo mi dà potere. Non solo, ma io devo, nell'ottica del coordinamento di cui abbiamo parlato, politico, io devo anche potermi coordinare ben oltre i confini del mio Stato. Il capitalista, il proprio capitalista, già pensa in termini di globalizzazione. Perché non è detto che lo Stato gli possa fornire tutte le risorse di cui ha bisogno, anzi sappiamo perfettamente che non è vero. Per cui il capitalista ha bisogno di potersi connettere col resto del mondo liberamente. E qui c'è un'altra conseguenza centrale, ovvero sia una particolare filosofia economica. A fine Settecento nasce il liberismo economico. E perché nasce il liberismo economico? Nasce esattamente per questo, perché l'economia ha bisogno di un pensiero che giustifichi il suo non essere sottoposta a vincoli politici e daziali. Ora, credo che saprete che noi stiamo vivendo oggi una serie di problemi che derivano direttamente dal liberismo economico. Il che vuol dire che sono anche lì, stiamo facendo i conti con qualcosa che è partito per un motivo ben preciso, storico, e che continua a cercare di svendersi come ottima idea, laddove non è un'ottima idea da moltissimi punti di vista. Noi vogliamo però, capiamo perché è nata, perché cosa dice il liberismo economico? Il liberismo economico ci dice: lasciate che ognuno persegua il suo interesse personale e questo farà in modo che le risorse della società si distribuiscano nel modo migliore possibile. È quello che definiamo vizi privati e pubbliche virtù. Non so se avete sentito questo modo di dire, hanno fatto dei film interessanti, cioè. Oppure qual è la pretesa del liberismo? La pretesa del liberismo è che il mercato lasciato a se stesso è il miglior strumento di allocazione delle risorse. Se non capite, ditelo. Questa è la logica nella quale noi ci stiamo muovendo oggi. Però un'altra legge, Margaret Thatcher, Bush, in parte Blair. Da noi non c'è nessuno che ragiona in questi termini, poi forse vedremo anche perché è meglio. Tutti questi sono liberismi. La teoria del liberismo è quella che si configura nella famosa teoria della mano invisibile. Non so se ne avete sentito parlare. La mano invisibile sarebbe giusto appunto il mercato che riesce a allocare tutte le risorse senza che tu ci faccia nulla, perché tu fai il tuo lavoro, persegui il tuo interesse senza guardare in faccia a nessuno, e questo è un gesto, guarda un po', altruistico. Paradosso di un paradosso. Perché questo liberismo nasce? Perché il mercante, l'imprenditore, il proto-capitalista ha bisogno di poter curare i suoi interessi in modo libero da tutti i razzuoni dell'amministrazione statale, che in quel periodo, vi faccio presente, non è razionalizzata, ma è ancora una gestione monarchica, per cui a capo dei dipartimenti c'è il nobile, c'è quello che si è comprato la carica, c'è gente che ragiona in termini assolutamente non razionali. Se gli stai antipatico non passi. E ormai non puoi più permetterti di non passare con le merci, perché sennò chiudi l'industria. Tutto questo porta necessariamente a cosa? A un'ondata di ripensamento dell'organizzazione. In questo periodo nasce pure la burocrazia. Non è un caso. Perché la burocrazia è esattamente quello che serve al sistema economico per funzionare meglio. Perché la burocrazia è costante, prevedibile, non crea intoppi se sai come funziona bene. Per lo meno inizialmente, dove arriviamo anche qui a una serie di capovolgimenti di fronte, ma nel momento iniziale in cui parte la burocrazia è un miglioramento, perché il commerciante, il mercante, l'industriale sanno che ci vogliono 8 giorni per fare questo, 8 giorni per fare quell'altro, e in un lasso di tempo noto la merce arriva dove deve. Per cui se tu questa cosa la pianifichi, che problema non si conosce, non c'è più lo sdirizzo del funzionario. No? Ci sono dei regolamenti, ci sono dei protocolli, ci sono tutta una serie di previsioni che rendono questo tipo di transazione prevedibile e coordinabile. Come vedete siamo di nuovo lì, orologio, burocrazia, tutto questo è razionalizzazione. Quello che noi viviamo oggi in modo estremo è questo. E tutta questa razionalizzazione a cosa è mirata? Al funzionamento del sistema economico. Finché non c'era quell'esigenza, nessuno l'ha fatto, c'erano paesi che avevano giorni diversi durante l'anno, non si sapeva che ora era, arrivare a casaccio, era tutto molto più tranquillo. Pensate soltanto che partivano le spedizioni veneziane e non ci si aspettavano notizie neanche di un anno e mezzo. La festa, sì. Mandare una missiva arrivava 40-50 giorni, cose che noi non riusciamo a concepire neanche lontanamente. Ma non c'era questa pressante esigenza di essere informati. Questa viene da tutta un'altra serie di cose. Quindi se noi oggi siamo società dell'informazione, non è un caso. Perché questa forma di coordinamento, questa forma di organizzazione di logistica c'è entrata nel sangue talmente tanto che noi viviamo così. Abbiamo l'orologio, abbiamo l'agenda, abbiamo i palmari, abbiamo tutta una serie di cose che fanno cosa? Non fanno altro che strutturare le nostre giornate come se fossimo un'azienda, pure noi. Quindi vedete che questo è un processo che Bongardini chiama la colonizzazione del quotidiano da parte dell'economia. L'economia esce dai suoi ambiti e si propone come disciplina globale, come ideologia ampia di comprensione dell'esistenza. E poi questo apporta una serie di conseguenze folli. La monetarizzazione di tutto, dei controsensi totali, delle assezioni come quelle che sentite tutte le volte che si parla dei protocolli dell'ambiente, torno su questo perché è particolarmente importante secondo me, ma sentire che una riduzione delle emissioni di anidride carbonica non si può fare perché costa al sistema industriale è forte, non so se voi ci avete mai fatto caso, forse vi siete anche d'accordo, ma il sistema industriale non esiste senza un pianeta sul quale sta piantato, per cui è ridicolo, quindi che sì, però se chi se ne frega, prendiamo di più. Ma facciamo meno cazzate, potrei dire, che insomma lì saremmo dei risparmi radicali. Ma come puoi ragionare in questi termini avendo l'aria di essere soggiato? Non so se ve ne rendete conto. Ma l'ambiente è il presupposto dell'esistenza di un sistema industriale. Senza ambiente non c'è sistema industriale. Per cui tra una cosa che mi permette di mantenere il sistema industriale e una cosa che invece me lo nega, perché a un certo punto non c'è più, non ci dovrebbe essere discussione. No? Ma noi siamo distaccati dall'ambiente e siamo inseriti nel sistema industriale, per cui secondo noi la logica del sistema industriale è la logica, non ce ne sono altre. Come ti permetti di dirmi che a un certo punto devo consumare meno con la macchina, devo correre meno, non posso dire quando e dove andare? È inconcepibile. E noi andiamo elegantemente verso il baratro, perché lì stiamo andando, fuori girare. Tra l'altro, so se avete presente Al Gore. Sono molto contento di vederlo sempre, perché secondo me è una delle poche persone degne in questo mondo. Allora, Al Gore scrisse molti anni fa, prima che tutto questo diventasse una questione, quello che gli americani chiamano issue, scrisse un libro che si chiamava La Terra in bilico. Ora io vi consiglio di andarvelo a leggere. Ultimamente ha fatto una verità scomoda, ma è come dire, sì, ci ha vinto il documento umanitario, il Nobel per la pace, insomma, probabilmente il mondo è d'accordo che c'è questo problema, anche se continuiamo a non fare niente, però insomma siamo molto contenti che Al Gore ce lo dica. Però nel libro, che è La Terra in bilico, c'è scritto tutto quello che è accaduto nel 25 anni dopo. Non è una sorpresa, non so se mi spiego. Cioè tutti questi che oggi danno, già Occidente è finita l'acqua potabile, lo sappiamo dagli anni 60. Sono passati 50 anni, non abbiamo fatto niente. Perché i costi erano esorbitanti. I costi. Come se le guerre per l'acqua potabile non costino. No? Ma noi siamo ciechi, da questo punto di vista siamo ciechi, siamo stupidi. Noi vediamo l'immediato, non pensiamo alla prospettiva, come il discorso dell'ambiente, no? L'agricoltura non conviene, allora andiamo via tutti, noi adesso abbiamo miliardi e miliardi di smottamenti, frane, gente che muore, allagamenti, catastrofi assortite, quelle non costano. Però l'economia ha creato un concetto per questo, le chiama esternalità, ovvero sia cose che a lei non riguardano. Cioè, no, però non è un problema suo. Come vedete, fatta la legge, trovate gli anni. Vi rendete conto che è assurdo per modo di ragionare? O perlomeno non è assurdo, bensì implica uno schema di riferimento che è esattamente quello che dicevo, però è uno schema di riferimento centrato su una certa dimensione della vita che prescinde da qualunque interesse per quello che invece è contestuale. Che tra l'altro, vi faccio vedere, non è un problema, non è un caso che questo contestuale è diventato il centro della filosofia del Novecento. Perché forse ve l'avranno detto, forse non ve lo diranno, forse ne parlerò io, però comunque le filosofie fondamentali di Husserl e Heidegger sono centrate sul Dasein, sull'essere qui, sull'essere nel contesto. Capite? Perché anche i filosofi, che sono quelli che teoricamente dovrebbero avere più problemi, si sono resi conto che eravamo andati fuori, che non ragioniamo più come gente che vive sulla terra, ragioniamo come gente che non ha contatti, cioè beh, questa terra è finita, ne cerchiamo altro. Uno dei grandi discorsi del tempo è quello delle ricerche affannose di un altro pianeta, perché molti pare si rendano conto che questo in qualche modo è finito. Allora cominciamo a prepararci per andare a rovinare qualcun altro, visto che questo ormai ci è andato male, possiamo riprovarci. Tutto questo è pensabile soltanto con un particolare modo di vedere le cose, che è quello giusto appunto della separazione radicale tra l'universo umano artificiale, meccanico, industriale e il resto della natura, che non si limita ad essere il supporto fisico, privo di problemi, che non fa scherzi. Perché oggi noi siamo scioccati quando c'è il terremoto, quando c'è l'alluvione, quando c'è il tornado? Perché ci pare impossibile che questa cosa, che è semplicemente il supporto che dovremmo stare lì per farci andare in vacanza, poi a un certo punto si incazza e si uccida. Laddove prima lo sapevamo perfettamente che la natura non era questa cosa tranquilla, no? E questo si vede anche nel tempo libero, il famoso tempo libero. C'è gente che va in montagna completamente priva di qualunque tipo di percezione di quello che sta facendo. Io ho visto gente fare la Trentina con quei tacchi alti e nessuno che li fermi, a me è quello che mi manda in testa, capite? Perché quello non solo l'ammazzo, ma lì stiamo ammazzando con la neve, perché se mi casca in testa, mentre siamo in parete, no, a parte tutto, se vogliamo anche essere un minimo egoisti, ma poi comunque non me ne viene in mente. Eppure, è quello che quello che mi tengono in mente, e poi abbiamo tutta una lunga serie di gente che purtroppo è morta, che si è fatto male, non ha battuto l'altro, eccetera, 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 che è inevitabile, anzi lo porti positivamente, siamo anche fortunati per certi versi. Oh, quindi vedete che il cambiamento è drastico. Ovviamente non accade dall'oggi al domani, ma tenete pure presente che non è che la rivoluzione industriale e la borghesia siano accadute dall'oggi al domani. Arrivavano pure quelle da centinaia d'anni prima, da Galileo, da Cartesio, da Leonardo da Vinci, dal nostro umanesimo addirittura, no? Anche se poi lì ci sono state tutta una serie di riflessioni, come dire, un po' così, nel senso che sono stati arruolati fra moderni, gente che proprio non aveva nulla di moderno come Giordano Bruno, per esempio. Comunque, lasciamo perdere. E questo ci dice anche perché serve la sociologia. In ultima analisi, andiamo a chiudere la questione del motivo del discorso di oggi. La sociologia serve perché serve una nuova disciplina che è in grado di pensare questa nuova società, che ragiona in modi diversi, che non ha più nulla a che fare con l'ossiano regime, con l'antico regime. Quello è veramente antico, non c'è più. Non c'è più il clero, non c'è più l'aristocrazia, non c'è più il terzo stato, tutta roba superata, i valori di quel regime sono superati. L'onore, la vergogna, il rispetto, la dignità, roba antica diremmo oggi, no? Diciamo oggi, infatti, ho dei dubbi, se sia stata questa grossa idea lasciarli perdere questi valori, perlomeno così drasticamente. Però tenete presente che quando parliamo del valore, e qui vi do una piccola apertura su quello che diremo dei valori, ma quando noi parliamo del valore della vita di oggi, oppure prendiamo per matta gente che si fa ammazzare, o che va a uccidere facendosi ammazzare, cosa che purtroppo è diventata abbastanza comune. Non so se vi abbia chiesto, ma voi l'avete letto i Tre Moschettieri?
Sì.
Chi non l'avesse letto, secondo me, non so dove l'hanno andarsi a leggere, ma basta anche il film per ricordarsi. Vi ricordate quando arriva da Tarino a Parigi? Che cosa succede nei primi 10 minuti in cui lui è a Parigi? Colleziona 3 duelli. Non so se vi ricordate. Con Athos, Porthos e Aramis, ovviamente. Questa cosa nei Tre Moschettieri nel film era divertente. Il problema è che il duello nella società quella era una piaga, perché morivano un sacco di persone. Le famose braccia di cui parlavamo prima, poi braccia qualificate, qui parliamo di ufficiali, nobili di una certa carriera, insomma, quadri come diremmo oggi importanti. Morivano come le mosche perché si sfidavano con una qualunque stupidaggine. La famosa guardia degli Spie, quelli che sono sempre cattivi, no? Quelli antipatici con il mantello rosso che tutti quanti vengono in giro, che dicono sempre moschettieri. La guardia degli Spie serviva esattamente a fermare tutti quelli che andavano a fare i duelli. E perché facevano i duelli questi? Per una questione d'onore. Perché una vita senza amore non era proprio presa in considerazione. Allora vedete che è la nostra cultura quella, non è di qualcun altro. Ed è l'altro ieri in termini storici, che per noi era molto più importante morire che non vivere senza onore. Non è una questione che non capiamo. Noi ci comportiamo come se dicessimo, ma questi sono pazzi, da dove vengono? No, ci siamo arrivati da poco. I martiri del Risorgimento facevano esattamente lo stesso. Non è difficile. È che noi tendiamo sempre a fare in modo che siano gli altri, perché è comodo. Ma quegli altri siamo noi stessi. Il rispetto della vita, come viene proclamato oggi, è qualcosa che è cominciato nel 1948, su 60 anni fa. E oggi, secondo me, fa rabbia il viene proclamare come viene proclamato quando noi soprattutto abbiamo morto in un loro momento e nessuno me la vede. Il rispetto della vita l'ha scelto il proprio molto. Però lo proclama, e poi prendiamone anche. Ma è una cosa che è cominciata l'altro ieri proprio, ma neanche, ieri pomeriggio. Prima, il rispetto della vita, nessuno sapeva lo stato di casa. Perché se no non avremmo fatto le guerre mondiali, non sarebbero morti milioni e milioni di persone così per prendere l'altura X o la treccia Y o quello che era, se avessimo avuto questo problema della vita. Cioè quindi oggi muore un soldato succede una catastrofe, ma se l'avessimo fatto nel 42 succedeva. Che facevamo? Noi abbiamo completamente perso la prospettiva da questo punto di vista, ragazzi. So che può sembrarvi cinico, ma è ridicolo quello che facciamo noi oggi. Venendo dalla storia che era nostra, se fossimo gente che è appena sbarcata da un'altra nave e viene dal mondo perfetto, per capire niente. Ma diamine. I Balcani stanno qua di fronte, 10 anni fa. Continuiamo tranquilli, perfetti, capito? Non è strano. Quindi questo per dirvi cosa? Che i valori sono un concetto su cui bisogna ragionare molto, perché sembrano così evidenti e ovvi, ma i valori che abbiamo noi oggi sono valori storicamente inesistenti. Sono venuti dopo, perché è stata talmente tanta la guerra mondiale, che uno ha detto, vabbè, momento. Vediamo di far capire al resto del mondo che non è il caso di uccidere 20 milioni di persone a botta, no? Perché comincia ad essere stancante. Allora parliamo del valore della vita. Avviene dopo, non è che è un valore nostro, noi andiamo sempre ragionando in altri modi. Se voi andate a vedere storie e romanzi sul Giappone, vedete il Shogun, chi potesse leggere per capolavoro, i samurai morivano oltre mosche. Se uno voleva richiamare l'attenzione a una scena incredibile in cui c'è un signore con i suoi samurai e uno in fondo una scappata che non li vede, e il signore fa così al suo samurai e uno si butta di tutto per richiamare la sua attenzione. E si spappano sulle rocce al suo. Tu lo leggi, dici, non capisco bene, stiamo parlando esattamente di questo che succede. Pure questo stava dentro il suo tu dici, non c'era da discutere, non c'era proprio da parlare, c'era mamma. Sì. Quindi vedete che i punti di vista, questo ci servirà quando parleremo della cultura perché sarà fondamentale, i punti di vista variano radicalmente, ma non tra culture, perché noi abbiamo questa idea per cui allora quelli sono così ma noi no. No, siamo noi stessi che siamo variati negli anni e nei secoli in modi che non riusciamo più a riconoscere. Il problema del rispetto e dell'onore e del duello era un problema nostro, non di qualcun altro. Quindi questo per la prospettiva della questione, come dicevo, cominciamo a vedere come funziona il tema della cultura, il tema della società, il tema delle conseguenze che riscuotiamo. Però tutte queste cose di cui vi sto parlando hanno anche, come vi dicevo, un'ottica diversa, ovvero le comprendiamo, le vediamo, le studiamo oggi diversamente da prima. E questo è il motivo per cui Kant, Pareto e tutti gli altri hanno ritenuto di non poter fare ancora i filosofi, gli economisti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché vedevano che con le loro norme di comprensione, con i loro sistemi intellettuali, con i loro modi di riferimento, non capivano la realtà. Ottenevano dei risultati che erano smentiti dalla prassi. Capite? Perché la sociologia ha tanti difetti, ma ha questo pregio, che si confronta con la realtà. Dice, io penso che sia così, sarà vero? Vado a vedere. E se quello che trovo non è quello che pensavo, teoricamente dovrei farmene carico, dovrei dedurre cose, no? Quindi è un confronto costante tra quello che accade e quello che io penso, non è la filosofia sociale che invece pensa e basta. E se mi guarda il disegno fa così a livello teorico, astratto, sganciato in qualche modo. Quindi la sociologia è la disciplina che studia la nuova società che è nata fine del Settecento, a seguito dell'industrializzazione, della borghesia e di tutti i cambiamenti di cui vi ho dato un quadro più o meno generale adesso. È ovvio che in un contesto così radicalmente diverso dal terzo stato, dalla clero, dall'aristocrazia del coso, con dei valori diversi e tutto quanto, gli strumenti precedenti non servivano più a niente. Per ragionare con l'ottica della filosofia sociale del Seicento, per quanto fosse una filosofia sociale, non portava nulla, perché tutti i presupposti di quel sapere non c'erano più. Bisognava mettersi a fare un altro sapere. Ed è questo che ha fatto la sociologia. L'ha fatto con una sofferenza e una serie di difficoltà che ancora fronteggiamo oggi. Ma questo paradossalmente non è stata una cattiva idea. Perché tutto il patire che abbiamo superato noi nei secoli scorsi, le discipline più consolidate lo stanno patendo oggi. Come credo di avervi detto, però sì, oggi l'incertezza regna sovrana, l'incertezza è la parola d'ordine del tempo. Come vi ho detto, il fatto che l'incertezza sia la parola d'ordine del tempo spiega perché vi siete qui, ovviamente anche. Però noi siamo molto più ferrati l'incertezza che non gli altri, perché noi ci stiamo interrogando dall'inizio. Perché Kant, quando ha fatto la sociologia, ha detto questa è la regina delle scienze, studia la società. Che vuol dire? Mistero. Allora, da che punto di vista gli hanno risposto, mentre ridevano con Marti, gli hanno detto perché se la tua è dal punto di vista economico, ci siamo noi economisti. Se la tua è dal punto di vista giuridico, ci sono i giuristi. Se la tua è dal punto di vista scientifico, ci sono tutti i vari scienziati del caso. Che società studi, gli hanno detto. E di che parte? Allora, questo è stato il grande problema, il grande, come dire, difetto iniziale della sociologia. La sociologia è una disciplina che nasce senza sapere cosa deve studiare, nasce da un'intuizione, perché l'intuizione è geniale, ma non riesce a esprimersi lì per lì. Capite? Sì, bisogna cambiare disciplina, ma che studio? Perché la società è troppo, dire studiatorità equivale a dire non studio nulla, perché talmente tanta roba che già sono, noi abbiamo dovuto fare discipline e discipline per capirci qualcosa e non ci siamo riusciti, figuriamoci un'altra che le dia tutte quante, no? Era in qualche modo una, probabilmente anche un invito al coordinamento, se vogliamo portare Comte al di là di se stesso. Ovvero sia Comte faceva presente che serviva un'istanza che prendesse i portati delle varie discipline e li riorganizzasse per capire, probabilmente poteva essere questo, ma era un po' presto nel 1800 fare quello che abbiamo. Già oggi che proviamo a portarlo avanti abbiamo grosse difficoltà. Però comunque il punto centrale di questo è che coloro che da altre discipline confluiscono nella sociologia di fatto non sanno cosa stanno andando a cercare, quello che si muovono con una spinta profonda, una spinta di insoddisfazione del loro sapere forte, ma non riescono a sistematizzarlo, non riescono a dire allora studiamo questo, no? Quindi il primo secolo, e comunque insomma lo dico un po' per cronaca perché continuiamo ancora oggi, ma no? Il primo secolo è un secolo di interrogazione su che cosa studiamo noi. E questa domanda, che come dire, immaginate, penso potrebbe portarci a ore in una direzione, noi la condensiamo in una semplice opposizione, ovvero sia le risposte sono due, quelle che vi propongo, sono struttura da una parte, azione dall'altra. Questo è più o meno il modo nel quale affrontiamo il discorso, perché no, veramente ci vorrebbe un discorso ad hoc solo per questo. Mi interessa relativamente, questo mi interessa soprattutto per farvi vedere una serie di meccanismi di costruzione del sapere che ci potranno essere utili. Ci fermiamo su questo, quindi arriviamo al fatto che il discorso sull'oggetto della sociologia culmina in una dicotomia che riconosce due oggetti possibili, da una parte la struttura e dall'altra la azione. Prima che si abbiate vorrei sentire i signori delle parole del piano. Abbiamo una proposta qui davanti. Prego. Ma un 7 è un ottimo numero.
Industrializzazione, lavoro, tempo, liberismo economico, razionalizzazione, cambiamento, eccetera.
Che ne pensate? Ci dicono borghesia. Soddisfacimento dei bisogni. I quattro volontari dicono qualcosa? Oppure lo sono fatti?
Sincronizzazione.
Allora, come vi ho spiegato e vi ripeto, questo esercizio ci servirebbe per riuscire a riprendere un po' la fila di quello che abbiamo detto, no? E dovrebbe essere un esercizio sintetico in modo che quello che tiriamo fuori io lo predicherò poi nei vari file che così riusciremo a mettere online. Allora, quindi vedete, e questo è molto interessante, che i vostri interventi sono, come dire, possono essere raggruppati per campi tematici, no? Perché per esempio lavoro, industrializzazione, tempo, sincronizzazione, borghesia, stanno tutti più o meno nello stesso campo, giusto? Quindi io da un certo punto di vista ne sceglierei uno di questi che porta con sé, no, più o meno tutti gli altri, e mi concentrerei sull'industrializzazione. Nel senso che l'industrializzazione come parola chiave vi dice che possiamo aver parlato di tutto questo panorama di discorsi. Non che siano sbagliate le altre, vanno benissimo, però sto andando verso i livelli alti della scala generale, che almeno abbiamo una più ampia possibilità di percezione. Poi andiamo a parlare del soddisfacimento dei bisogni di incertezza. Esigente. Capovolgimento dei valori.
Burocrazia.
Potremmo mettere anche razionalizzazione insieme all'industrializzazione, ci prendiamo quest'altra serie di cose. E razionalizzazione è anche distacco della buona natura, è anche modifica del tempo, è anche burocrazia e tutte queste cose. Thank you. cambiamento di status, eccetera. Però io credo che se posso dare a parere, forse ci metterei il valore come discorso, perché di questo abbiamo parlato un po' di più, e chiaramente il valore, come sapete, ma se non sapete lo dirò, è fondamentale nell'attribuzione di status, nelle modifiche, nelle utilità e queste cose. Però è un livello alto. Per cui diciamo, industrializzazione, razionalizzazione e valore ci dovremmo essere. Lo lasciamo perdere il mio momento. Forse la tecnologia però c'ha quello momento, teoricamente devo dirci di quello che
è.
Quello possiamo chiamare industrializzazione e razionalizzazione. Ora io questo discorso lo faccio anche perché così forse cominciate a capire, come dicevano nel tracco dei vostri colleghi, che cosa ci dicono alle lame. Secondo me questo è un modo per cui, con cui voi potreste cominciare a capire come intendere le lame, nel senso che queste ramificazioni sono esattamente quello che a me interessa. Nel senso, al momento in cui io vi chiedo, mi parli della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale fa parte di una costellazione di significati e attinge a una serie di temi, come penso che sia abbastanza chiaro adesso. Quindi nel momento in cui vi parlo della rivoluzione industriale, potete dirmi qualsiasi cosa correlata a questo. Cosa mi spiego? Cioè, la costruzione della domanda è vostra. Scusate, della risposta. La costruzione della risposta è vostra. E quello è la cosa che io valuto, è questa. Al limite, seppure non siete precisi, seppure fate dei collegamenti raffazzonati ma che hanno una scintilla, a me va bene. Però che ci sia una logica nella risposta, che mi dica che voi avete capito che l'industrializzazione noi non l'abbiamo studiata soltanto perché hanno fatto le fabbriche, ma perché questo ha portato con sé tutto. Ma io non voglio che mi diciate tutte queste cose, io non voglio dire, guarda, secondo me la cosa che mi ha colpito di più del processo di industrializzazione è l'uso del tempo, oppure la gerarchia che si è venuta a instaurare, la burocrazia, va bene. Non so se è chiaro. Sì. È chiaro? Qualche domanda e proposta? Ok, ci vediamo su voi.